Bentrovati e bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda. Puntata particolare, non mi vengono parole diverse, perché è una puntata che nasce da una ferita al cuore, che nel momento in cui registro e ho pensato questa puntata è una ferita ancora aperta, una ferita che fa male, che fa molto male. E quindi ho provato a riflettere su questa cosa e a costruire una chiacchierata su questo concetto, su questo immaginario che ruota attorno all'isola, al concetto di isola. Perché? Perché a fine settembre, l'avreste, penso, qualcuno di voi saprà di questa notizia, anche se i telegiornali ne hanno parlato pochissimo, però magari qualcuno di voi girando sui social o informandosi in modo, diciamo, non convenzionale, ecco, in modo diverso rispetto a quello dei telegiornali e dei quotidiani nazionali, avrà visto che si è formato per la prima volta nel Mediterraneo un uragano simile in tutto e per tutto a quello che succede negli Stati Uniti d'America. Sapete che la zona degli Stati Uniti d'America che guarda sulla costa del Pacifico principalmente, ma anche sulla costa dell'Atlantico, ma principalmente su quella del Pacifico, è una zona sottoposta a questo fenomeno meteorologico devastante, che è appunto l'uragano, gli uragani. E sapete benissimo che c'è tutta una mitologia e una simbologia attorno agli uragani. Sicuramente tutti voi ricorderete Katrina, è stato uno dei più devastanti, le immagini scioccanti, dure, di New Orleans distrutta, sepolta dall'acqua, con tantissimi VIP che hanno dato una mano alle persone comuni, alla gente comune che stava morendo a New Orleans. E fra questi, ad esempio, il regista attore Sean Penn, sulla sua barca, che uscì a cercare di aiutare le persone, ma tantissimi altri si erano dati da fare. Tantissimi reportage sono poi usciti su quell'uragano. E se vi ricordate, la presidenza Bush ebbe grandissimi problemi, uscì distrutta da quella vicenda, molto di più di quello che successe con l'11 settembre e la guerra che ne conseguì. Per dire quanto l'uragano non è soltanto un qualcosa che da un punto di vista meteorologico arriva, distrugge, ma è anche qualcosa che poi ha uno strascico nella nostra vita quotidiana. Bene, ad esempio, nella vita quotidiana di una grandissima democrazia moderna come è appunto quella degli Stati Uniti. E qui si è verificato in Europa, nel Mediterraneo, un fenomeno uguale a fine settembre. L'uragano è stato nominato Janos, quindi con un nome maschile. In America invece preferiscono chiamarli con un nome femminile. E qui si potrebbe aprire un dibattito sul perché, ma gli americani sono così. Noi invece abbiamo dato un nome maschile, Janos, uno dei primissimi, se non il primo, quantomeno nella storia contemporanea, uragano del Mediterraneo. Si è formato vicino alle coste della Sicilia, Sicilia e Calabria, dove ci sono stati dei danni mai contenuti, ha raccolto forza e potenza sul mar Mediterraneo e si è scagliato al massimo della sua potenza sulle isole greche, ioniche, Lefkada, Cefalonia principalmente, e Itaca, che è di fronte, e Zante. Isole che sono legate a un immaginario come Itaca, Ulisse, ma che sono legate alla nostra storia, Cefalonia, l'eccidio di Cefalonia, Zante, l'isola di Foscolo. Quindi c'è un legame forte con la nostra storia, con l'Italia. E però si è parlato poco di questa vicenda. E dato che io sono stato due volte a Cefalonia e la seconda volta proprio quest'anno, quest'estate, a luglio, vorrei così parlare dell'immaginario delle isole con un pensiero forte a Cefalonia e alle persone che conosco a Cefalonia e che hanno subito questo dramma all'interno di un anno già drammatico. Bentrovati, bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario, ciò che ci circonda. E questa puntata, dicevamo, è dedicata alle isole e all'immaginario delle isole. E tutto nasce, vi dicevo, da questa vicenda tragica. Lo so, purtroppo quest'anno queste prime puntate sono partite con il leitmotiv della tragedia, ma purtroppo abbiamo vissuto e stiamo vivendo un anno particolare, un anno doloroso sotto tanti punti di vista, persone che se ne vanno, attività costrette a chiudere, la nostra stessa possibilità di movimento ridotta, la possibilità di partecipare ad eventi, di iniziative ridotte, insomma siamo di fatto isolati, siamo isolati all'interno della nostra quotidianità. Ecco, il concetto di isola è un concetto molto, molto interessante da un punto di vista geografico chiaramente, ma anche da un punto di vista filosofico. C'è un bellissimo libro, penso che nel corso degli anni chiaramente l'avrò citato perché è uno dei pilastri della mia formazione. C'è questo bellissimo libro di Massimo Cacciari, lo conoscete, l'ex sindaco di Venezia, un filosofo, uno dei più importanti filosofi italiani viventi, che si intitola Geofilosofia dell'Europa. Sì, il titolo è un po' impegnativo, è un saggio accademico, ecco, non è una lettura, diciamo, di quotidiana, però, insomma, è sicuramente tra i libri più accessibili scritti da Cacciari. Ecco, in questo testo, che si intitola appunto Geofilosofia dell'Europa, Cacciari riflette sul pensiero europeo, sulla forma che ha il pensiero europeo e sulla forma geografica che ha la Grecia e quindi questa formazione di questo stato, di questo paese formato da più di 3.000 isole. E quindi Cacciari riflette sul fatto che c'è una frammentazione originaria della cultura europea e del pensiero europeo, capace però di mettersi insieme quando c'è un nemico comune, quando c'è qualcosa che fa da collante forte e poi ognuno tornare nella propria indipendenza. È la storia delle polis, del fenomeno delle polis, le cosiddette democrazie greche dell'epoca classica, le città-stato, erano tutte indipendenti, ognuna aveva il suo governo, quindi non c'era un governo sovranazionale, non c'era un governo federale, ma c'era appunto tante piccole democrazie, le quali erano in grado però di unirsi, ad esempio, contro il nemico comune che fu, ad esempio, la Persia. Chi di voi ha visto dal peggior film storico, ma da un punto di vista visivo fantastico, affascinante, che è 300, fino a film sicuramente più accettabili come appunto la Troy di Oliver Stone, avete visto appunto che c'è questo fenomeno. Ecco, le città greche sono indipendenti, sono separate, ma quando serve ci si unisce. Beh, questo viene raccontato, chiaramente lo sapete benissimo, anche all'inizio dell'Iliade. L'inizio dell'Iliade è l'arruolamento di tutti i re delle varie isole, appunto. E c'è Agamennone che ha il compito di mettere insieme i vari re di queste isole e quindi dar vita dalla molteplicità delle isole all'unità dell'esercito greco che dovrà affrontare appunto il nemico della città di Troia. E lì sapete che ci sono tutte le vicende di Agamennone, c'è chi si nasconde, quindi Agamennone deve convincere i re a partecipare, c'è la vicenda di Achille che non lo si vuole far partire, pur se è l'eroe greco per eccellenza, ma sappiamo benissimo, la madre ha saputo che se Achille partirà non tornerà mai vivo. C'è la vicenda di Ulisse, che si condanna poi a vagare 20 anni nel Mediterraneo, pur partendo per questa guerra, e poi la vicenda narrata da Virgilio, di Enea, dell'Eneide appunto, del ritorno e della fondazione di Roma. Per cui insomma capite che le isole greche sono nel DNA europeo, nel DNA culturale europeo, ma non solo in quello culturale, anche in quello chiaramente politico, inteso non come la politica dei partiti, ma della forma che ha il nostro vivere comune, il nostro vivere in comunità, vivere appunto con gli altri, tante teste indipendenti capaci di mettersi insieme quando c'è un problema da affrontare in modo comune. Bentrovati e bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda. Allora stiamo parlando appunto delle isole e di quanto il DNA dell'isola sia nella cultura europea, ma sia anche appunto nell'organizzazione sociale, civile dell'Europa. Perché tutto questo? Perché, vi dicevo appunto, questa riflessione nasce da l'amore che io ho per l'isola di Cefalonia, un'isola che è legata alla nostra storia. Il mio primo viaggio a Cefalonia mi ha portato chiaramente anche sui posti dell'eccidio, l'eccidio dei nostri soldati, l'eccidio raccontato, narrato da tantissimi libri di storia, chiaramente, ma anche da un film che ebbe un discreto successo, che è Il mandolino del capitano Corelli, che sicuramente avrete visto, con Nicolas Cage, che racconta proprio, pur se chiaramente molto romanzato e con il punto di vista americano, l'eccidio dei nostri soldati. Si parla di più di 9.000 uomini uccisi nell'arco di pochissimo tempo, di veramente 24-48 ore il grosso numero di morti, e poi nelle ore a seguire il resto. E quando sono stato la prima volta a Cefalonia ho avuto la possibilità anche di leggere un romanzo che si intitola Bandiera bianca a Cefalonia, romanzo che fu commissionato da Sandro Pertini, il Presidente della Repubblica, che volle che venisse scritto questo libro, questo romanzo storico per ricordare l'eccidio di Cefalonia. Lui che, Pertini lo sapete, è stato Presidente della Repubblica Italiana, è stato socialista, è stato partigiano, ma è stato soprattutto esiliato nell'isola di Ventottene. Vedete come torna ancora l'isola. E c'è un bellissimo romanzo anche sull'esperienza di vita di Pertini a Ventottene, che è il romanzo di Vuming 1. E quindi capite che l'isola torna. Lì, in quell'isola, venivano messi tutti i dissidenti politici a Ventottene. Siamo in Italia. A Cefalonia, invece, faceva parte del progetto militare che vedeva coinvolto il regime italiano e il regime tedesco nella conquista dell'Europa. E dopo l'8 settembre i nostri soldati si trovano a Cefalonia insieme ai soldati nazisti, tedeschi, e chiaramente succede quello che succede l'8 settembre, sapete, c'è una grossa difficoltà di comunicazione, c'è un vuoto di potere, e in quel vuoto di potere i soldati italiani non sanno di preciso cosa fare. Sono ancora alleati coi tedeschi? Non sono più insieme ai tedeschi? Sono amici dei tedeschi? Sono nemici dei tedeschi? Come bisogna comportarsi? E nel romanzo, così come nel film Il mandolino del capitano Corelli, si vede chiaramente questo momento tragico di abbandono dell'esercito italiano e di questi nostri nonni. Li chiamo nonni perché, lo sapete benissimo, forse no, ma ve lo dico io, c'è ancora qualche reduce vivo. Nella provincia di Mantova ne è rimasto uno, ce n'erano due però fino all'anno scorso, e uno di questi due era a Castiglione delle Stiviere. Tra l'altro il papà di una mia carissima amica, e ho avuto la possibilità di vedere il sindaco mettergli una medaglia di ricordo di questa vicenda poco prima che morisse, era ricoverato alla casa di riposo San Pietro. E quindi ho visto da vicino uno dei nonni che è riuscito a tornare da quell'eccidio e che racconta, lui che non sapeva più parlare ma l'aveva raccontato la moglie, quindi la moglie parlava al posto suo, questa storia tragica di questi ragazzi giovani lasciati su quest'isola che li ha però accolti e che durante le ore dell'eccidio vedeva gli isolani dare una mano ai nostri nonni, cioè cercavano di nasconderli ovunque, però capite, è un'isola, non è che si possa poi fare più di tanto, ma questi greci cercavano di difendere i nostri nonni, di nasconderli nelle cantine, nei buchi, nelle grotte, là dove è possibile. Un legame forte quindi tra Cefalonia, l'isola di Cefalonia, la gente di Cefalonia e gli italiani, e vi posso garantire che è ancora così oggi. Ci vogliono molto bene, c'è un legame forte tra il popolo greco e in particolar modo il popolo di Cefalonia e il popolo italiano, e questo amore si sente, ecco perché dicevo all'inizio della puntata c'è una ferita profonda mentre registro questa puntata. Bentrovati e bentrovate Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda. Vi dicevo, parlando quindi di questa puntata dedicata all'immaginario prodotto dalle isole, in particolar modo l'immaginario prodotto dalle isole greche, di questo legame forte che c'è appunto tra l'Italia e l'isola di Cefalonia. Ma in realtà c'è un legame forte tra l'Italia e le isole greche, vi ricordate Mediterraneo? Castello Rizzo è l'isola dove è stato girato il film di Mediterraneo, che è un'isola vicino alla Turchia, vicinissimo alla Turchia. Oggi isola meravigliosa, frequentata da turisti ma non in modo eccessivo, ma oggi sottoposta a un problema geopolitico, ancora una volta, importante, un'isola vicino alla Turchia, sapete la situazione della Turchia non è delle migliori, e Castello Rizzo rischia di pagarne le conseguenze. Quindi, ancora una volta, Grecia, Italia, legati da un'isola, nella vicenda storica immaginata da Salvatores all'interno del film Mediterraneo, che valse l'Oscar come miglior film a Salvatores, ma dall'altra parte anche un immaginario che in Italia fece riscoprire ancora una volta le isole greche, anche se eravamo negli anni 90 e ancora parlando con gli isolani in questi anni di frequentazione delle isole greche, il turismo di massa nelle isole greche è arrivato poi negli anni 2000, ma già negli anni 90 con quel film qualcuno si riavvicinò alle isole greche. Ho parlato poco prima del lockdown, sono stato a trovare il mio professore di tesi, con il quale io voglio un bene dell'anima, e sono andato a trovarlo e lui mi diceva appunto di come lui e sua moglie e sua compagna, andavano in età giovanile col camper, quindi parliamo degli anni 70 e gli anni 80, andavano nelle isole greche e mi diceva che erano veramente il paradiso perché il turismo non esisteva di fatto e quindi c'erano pochissime persone e mi ha raccontato alcuni dei luoghi che nel frattempo ho visitato anch'io, ma che sono diventate mete turistiche ambite, di come lui invece le ha vissute, frequentate con il camper, quindi delle spiagge di Creta, alcune famosissime che conoscete anche voi, Balos, Elafonissis, Falasarna, che sono tra le spiagge più belle, e lui me le racconta invece vissute da hippie praticamente, con la tenda, col camper, senza nessuna struttura, senza lettini, senza niente. E la stessa isola di Creta, il mito del palazzo di Cnosso, questo palazzo gigantesco, capace di avere un sistema idrico all'avanguardia, pur se era una struttura di 3.000 anni fa. E quindi capite che c'è questo legame forte, appunto, tra l'Italia, le isole greche e l'immaginario che produce l'isola greca. L'ultimo, lo sapete, le Sporadi, con Mamma Mia, film da cui poi è stato generato il musical, questa storia bellissima ambientata appunto in queste isole, nelle Sporadi, a Schiatos per la precisione, e quindi anche lì una storia che ha fatto rinascere, ma qui siamo già negli anni 2000, l'amore per il turismo e per l'immaginario dell'isola greca, la vacanza nell'isola greca, fuggire nell'isola greca, poter vivere nell'isola greca. Fino alle ultime notizie di quest'estate, la Grecia che ha aperto la possibilità alle persone italiane che sono andate in pensione di trasferirsi in Grecia con una tassazione del 7%. E quindi una, diciamo, apertura di mercato per i nostri pensionati. Sapete che questo succede in alcune isole, ad esempio come Formentera, dove tanti nostri pensionati vanno a godersi il meritato riposo, e ci sarebbe la possibilità adesso anche di andare in Grecia con questa tassazione bassa. E per chiudere questo quarto elemento della nostra trasmissione vorrei ricordare quello che disse Vinicio Capossela quando la Grecia era in crisi. Disse Vinicio giustamente nel suo libro Tefteri, il taccuino dei conti, disse: non è la Grecia in debito con l'Europa, ma siamo noi tutti in debito con la Grecia per quello che ha creato, che ci ha dato da pensare, da un punto di vista della filosofia sicuramente, ma anche proprio dell'immaginario, dei concetti, di quello che rappresenta il DNA della cultura europea. Noi siamo in debito con la Grecia. Ecco perché ho voluto fare questa puntata dedicata a Cefalonia, perché noi siamo in debito con la Grecia, e finiamo di parlarne subito dopo la pausa musicale. Bentrovati, bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario ciò che ci circonda, e andiamo a chiudere quindi questa puntata dedicata all'immaginario delle isole e in particolar modo dedicata a Cefalonia. Allora vi dicevo, due viaggi a Cefalonia, bellissimi a distanza di 3 anni uno dall'altro, un'isola meravigliosa, un'isola proprio da immaginare, un'isola verde innanzitutto. Voi sapete che la maggior parte delle isole greche sono secche, brulle, a parte le Sporadie invece che sono isole verdi. Dipende appunto da come sono esposte ai venti, dalla posizione geografica e tante cose. È chiaro che le isole ioniche, Corfù, Lefkada, Zante, Itaca, Cefalonia sono vicine alla costa, quindi tra l'Albania e la Grecia, con davanti la Macedonia, e quindi godono di un clima del tutto simile a quello del meridione d'Italia, con chiaramente temperature più calde. Non c'è umidità, c'è molto caldo, ma c'è anche molto verde, perché chiaramente le piogge ci sono. A me è capitato, non in questo viaggio, in quello precedente, addirittura una giornata di pioggia, e quindi ci sono zone molto verde, addirittura in macchina si passa proprio all'interno di veri e propri boschi. E vi dicevo, questo uragano Janos, che si è formato per la prima volta nel Mediterraneo in tempi moderni, ma pare che sia veramente un fenomeno rarissimo, qualcuno dice che addirittura forse l'uragano precedente è stato quello narrato appunto nell'Odissea da Omero, ma chiaramente lì sono tempeste che ci sono, per cui diventa difficile capire se fosse un uragano o che. Comunque sta di fatto che se voi mettete su Google e mettete Cefalonia Janos, vedete la distruzione che c'è stata. E io ho scritto al titolare di una taverna nella quale andavo spesso a mangiare, in una spiaggia meravigliosa che si chiama Jerusalem Beach, nel nord di Cefalonia, una zona nel nord di Cefalonia fantastica, il paradiso, non è una zona turistica, la zona turistica di Cefalonia è il sud, io sono andato nel nord. Il nord è semplicemente meraviglioso, se guardate come è fatta l'isola di Cefalonia, ha tipo un dito, ecco, la parte alta del nord è quel dito lì, dove c'è Fiscardo, dove ci sono questi paeselli che per arrivarci o si fa la montagna in mezzo ai pascoli delle caprette, con le caprette, modello Svizzera, oppure c'è questa strada che l'uragano ha distrutto, per cui l'isola adesso è spaccata in due, perché non si può arrivare nel nord per la strada principale, bisogna fare tutte le stradine di montagna, ed è veramente un bel problema, perché sono stradine molto strette, anguste, con le capre ovunque, proprio in mezzo ai monti, per cui proprio non c'è proprio nulla. E questa spiaggia meravigliosa, c'era questa taverna dove andavo, e quindi c'era questo rapporto di amicizia, un parolone, però insomma un rapporto con l'oste, che parlottava italiano, e quindi insomma ci siamo, spesso abbiamo riso insieme, chiacchierando, bevendo e fumando insieme, e ora gli ho scritto con cosa succede, come va, anche perché mi aveva detto finalmente dopo 10 anni questo, 2020, è l'anno in cui posso guadagnare qualcosa perché ho finito di pagare i debiti. E chiaramente c'è stata la pandemia, e ora, dalle immagini che mi sono arrivate, l'osteria non esiste più, è stata letteralmente spazzata via e distrutta. E lui con grande serenità mi ha detto: la ricostruirò più bella di prima e ti aspetto l'anno prossimo. Ecco, questa serenità, questa serenità d'animo all'interno chiaramente di una situazione disastrosa, e penso di a loro volta, per quanto riguarda loro, ferite nel loro cuore, è qualcosa di magico che hanno le persone che vivono nell'isola. Io davvero vi consiglio di fare una vacanza nell'isola, ma non in un villaggio, ma di girare l'isola, di dormire e trovare da dormire liberamente nell'isola, e vivere proprio questo clima di magia che hanno le persone che vivono appunto isolate all'interno di un'isola, perché è un modo per vivere una situazione di comunità completamente diversa. Io quindi auguro davvero a Cefalonia di riprendersi, di risorgere, e a tutti noi auguro di imparare dalle isole questo approccio di apertura agli altri. Quando sei isolato per tantissimi mesi e poi ti apri agli altri, hai bisogno di stare con qualcuno. Ecco, questo è l'insegnamento che a me danno le isole greche, e spero di essere riuscito a passarlo un po' anche a voi. Ci sentiamo la settimana prossima.